Spero di non avervi distrutto il paradiso a cui tenete tanto. L'ho solo spostato un po'.
La cosa interessante è che da quello che dicevi è che mi convince pienamente, devo dire la verità, è la distanza che c'è fra questa visione della morte e della risurrezione e, per esempio, molte liturgie dei funerali.
Liturgie
dei funerali, che dovrebbero probabilmente essere molto ripensate, no? Almeno nella terminologia, non certamente nella sostanza, probabilmente, ma nella terminologia, almeno per come suonano noi oggi.
Sì, sì, questo hai toccato un problema enorme, che è il problema del linguaggio. Come dicevo all'inizio, il linguaggio ci costituisce. Il linguaggio della liturgia è un enorme problema oggi. Io sinceramente non saprei da che parte cominciare. Cioè, io qualche parolina la cambio, anche qualche formula. E posso dirlo qui, tanto poi c'è Luigi che mi assolve. E quando beh, una soluzione emerita è doppiamente meritoria. È più pesante di meriti, e merito vuol dire questo. E quando sono in gruppi particolari che, con cui si fa un certo cammino, un certo discorso, quella parola sacrificio va eliminata dal linguaggio liturgico, perché non dice più quello che gli autori del Nuovo Testamento intendevano dire quando la usavano. Oggi, come la parola Trinità, dice il contrario di quello che volevano dire. E quindi va eliminata, ad esempio nelle parole della consacrazione, sì. Io quando sono in gruppi, che ripeto, non nell'assemblea, che non sai mai chi hai davanti e quindi creeresti scombussolamento e basta, ma in gruppi che fanno un certo cammino e quindi con i quali c'è un certo linguaggio, non vedo nulla di male a dire, ad esempio, questo è il mio corpo, la mia vita donata per voi. Stai dicendo la stessa cosa di offerto in sacrificio per voi. Stai dicendo la stessa cosa.
Allora fu Paolo VI che volle che ci fosse la parola sacrificio. Anche nei canoni svizzeri ha voluto che fosse la parola sacrificio. Non so se era in contrasto con la cena protestante.
Sì, sicuramente c'era, o era pressato da qualche paparazzo che aveva intorno. È come dicevo l'altra volta, per il termine Trinità, no? Tre persone. Oggi nella nostra filosofia moderna, anche nel linguaggio corrente, persona per noi è individuo, soggetto di diritti, singolo, eccetera. Quindi dire che Dio è in tre persone, nel nostro linguaggio, significa dire tre dei, cioè tre soggetti individuali di diritto, con diritto personale. Che non era il significato originario della parola. È veramente un grosso problema il linguaggio liturgico, anche perché appunto, pensate solo alla prima parola di cui siamo partiti, regno di Dio, quante volte salta fuori nella preghiera della Chiesa, no? Il tuo regno, venga il tuo regno, il regno di Dio. Poi ognuno di noi pensa qualcosa sicuramente.
Anche nel Padre nostro.
Sì. Oggi regno, infatti vedete che io ho dovuto impiegare più di un'ora per spiegare queste parole, perché appartengono a un mondo che non esiste più. E siccome il linguaggio ci costituisce, noi, se andiamo avanti con questo tipo di linguaggio liturgico, diventiamo, se non lo siamo già, schizofrenici come minimo.
Io sono insofferente.
Ma anch'io faccio una fatica mentale quando celebro, perché dico delle cose e so cosa vogliono dire, mi devo ridire i significati E poi va bene, nel tempo non puoi neanche le strutture, le condizioni per poterlo spiegare alla gente, ma cosa capisci, cosa porti via? Nulla. Diciamo prima che i segni del regno sono gesti e parole. I gesti li facciamo, il sacramento ha dei gesti, ma le parole sono terribili. E quindi il segno non può parlare perché non ha il linguaggio adatto. Oppure parla, come dicevi tu, lasciando immaginare delle cose strane. Ecco, ognuno poi certo ha le sue intenzioni, le sue fantasie, le sue... Sì, il problema del linguaggio, io ripeto, non saprei da che parte cominciare, perché qui c'è un lavoro di recupero di 2000 anni di tradizioni, di culture, di filosofie che si sono incrostate una sopra l'altra. E poi con questa... questa costrizione in cui parlo per la nostra Chiesa, che conosco bene, le altre non so, ma intuisco qualcosa, ma la nostra, questo esserci incanalati in un, mi verrebbe da dire, monofisismo proprio, cioè una struttura di natura di Chiesa che deve essere identica, uguale dappertutto, una volta addirittura ripetendo le stesse parole, e tutto in latino addirittura una volta, che sia in Asia, nelle isole Galapagos, doveva essere così. Questa è veramente l'uccisione dei segni sacramentali. Quindi,
non c'è bisogno di andare a Galapagos. Pensa cosa vogliono dire queste cose per i bambini di oggi. Ne parlavamo l'altra sera qua in commissione liturgica. No?
Sì, anche qui io ho dei miei pallini, come sempre, anche su questo. Ad esempio, io dico sempre ai catechisti miei che Gesù non mi risulta che insegnasse ai bambini. I bambini, dice il Vangelo, Gesù li accarezzava, li benediceva, li coccolava, sferzava e insegnava agli adulti, questo sì, ma non ai bambini. E io... Ma credo che di dire una cosa proprio lapalissiana, che tutti siate d'accordo, cioè il Vangelo è una proposta ed è un dono per adulti. Cioè non si può accogliere il Vangelo a 15 e neanche a 20 anni oggi. Ma per sentire l'esigenza che ha sentito Nicodemo, tanto per fare un esempio, e andare a interrogare Gesù, lasciarsi interrogare dal Vangelo, bisogna che la vita ti abbia dato delle mazzate.
Allora perché dice se non diventerete come bambini?
Infatti, perché...
Non entrerete nel regno.
Certo, ma non sono i bambini dell'asilo, eh. Non dice se non ritornerete, se non diventerete. C'è un essere bambini che si può diventare soltanto al termine della vita. Cioè dopo che hai vissuto. Certo. Esatto, diventare bambini è quello. Questa capacità di abbandonarsi totalmente a questa volontà del Padre. Ma abbandonarsi totalmente è la fatica di una vita, E siccome non ci arriveremo mai a farlo definitivamente, la vita che ci vuole bene, cioè il progetto del Padre, ci pensa lei a farci abbandonare totalmente. A un certo punto dice, adesso basta, crepa che almeno... Sì, no, crepa che almeno diventi obbediente. Lì Dio può agire da Dio, perché noi non possiamo più far nulla. Lì davvero siamo consegnati completamente. Ma questa è la salvezza nostra, La morte... è l'ultima grazia che la vita ci dà.
Magari aspetto più di 90 anni.
E poi, poi trovo qualcuno che è un po' resistente, allora
continua.
Oppure sì, magari, noi non lo sappiamo, magari lo lascia come segno per altri, quindi...
Allora, Cristo che aveva già, si era svuotato, aveva dato questo, aveva vissuto con questo amore anche. È morto perché? Perché anche noi dobbiamo imparare a morire così. Perché c'era ancora, era ancora necessario questo, perché la sua vita era già coerente, era rispondente a quello che Dio aveva progettato.
Sì, rispondente a quello che Dio aveva progettato, significa che in quella morte lì lui si è abbandonato contro il suo io, che non avrebbe voluto abbandonarsi. Questo lo si vede in quelle battute che c'è dei sinottici, quando lui è nell'orto, no? Che è in agonia. Agonia vuol dire proprio questa lotta, no? Dice, se passi da me questo calice, se è possibile, non c'è un'altra strada, è proprio attraverso questa durissima lotta all'io che devo passare, però non la mia ma la tua, eccetera. Quindi poi è diventato esemplare per noi, certo, quella morte, ma la morte è stata la sua morte, non è che ha fatto finta o che l'ha fatto per essere di esempio e basta. Dopo diventa esemplare per noi, ma è autenticamente dovuto fare questo percorso. Non a caso si chiama passione di Gesù, che poi è la passione di ogni essere umano. È la fatica del creato che vuole emergere come Eden. Cioè, noi immaginiamo che il mondo sia stato creato un giorno, no? Dio l'ha fatto più o meno bene, gli ha dato un calcio, questo ha cominciato a girare, poi non si capisce bene perché questi due deficienti hanno rovinato tutto allungando una mano a un albero e noi ne paghiamo le conseguenze. No, la creazione avviene e in questo momento noi stiamo venendo creati, in questo momento a seconda di come noi ci poniamo, acconsentiamo o rifiutiamo lo spirito creatore, cioè il flusso di vita che ci perviene. Il flusso di vita ci perviene in maniera piena, totale. Il dono di Dio non è dato col contagocce. Non c'è la grazia che aumenta, no? Per cui siamo noi che non possiamo accogliere, essendo spazio, tempo, limite, non possiamo accogliere in pienezza il dono totale della vita, cioè il progetto creatore del Padre. Lo possiamo accogliere soltanto in modi successivi, no? Un po' dopo l'altro, un passo alla volta, eccetera, in maniera temporale. E quindi noi in questo momento stiamo venendo creati, in questo momento la vita ci sta offrendo la possibilità di diventare figli. Ognuno poi ha le sue esperienze, no? Ma diventare figli vuol dire imparare a svuotarsi dell'io padronale, come dicevo, per diventare obbedienti. E in questo senso non c'è nessuna situazione, neanche la più insensata, come è stata la morte di Gesù. Come diceva giustamente lei, un uomo così, che era diventato capace di essere così buono, tra virgolette, no? Così aderente al progetto del Padre, ecco, non, in una situazione insensata come quella, non è la morte che salva Gesù, che salva noi, ma è la sua capacità di starci dentro col perdono, con l'amore, con la misericordia. Questo rende salvifica quella morte, che di per sé è insensata, rimane un assurdo.
Però quella morte
è un dono per noi.
Sì, perché?
Perché se non avessimo avuto quella morte...
Certo, è un dono per noi perché, proprio perché è un uomo che muore, l'uomo Gesù che sta morendo, e che sta morendo in quel modo, cioè capace di amare il nemico. Ecco qua l'agape, no? Cioè di perdonare, di dire una parola radicalmente diversa dentro una situazione che direbbe il contrario, chiederebbe il contrario, no? Ecco, quindi diventa salvezza per noi in quel per quel motivo lì, perché un uomo nella storia è stato capace di amare come Dio. Da quel momento lì la nostra umanità, ognuno di noi, ha questa possibilità, gli è offerta questa possibilità. E in questa possibilità siamo tutti abbracciati, cioè... Il fatto che Gesù muoia in una situazione così tragica, dove cioè, l'altra volta dicevamo, abbandonato da Dio e dagli uomini, secondo il Deuteronomio, maledetto chi pende dal legno, quindi Gesù davvero, in quel momento che muore, sperimenta l'abbandono del Padre. Non fa finta di morire. Non è uno che dice, ah, quanto sto male, quanto soffro, però so che c'è il Padre che mi vuole bene. No. Maledetto chi pende dal legno. Da buon ebreo Gesù credeva nelle sue scritture. Maledetto da Dio, maledetto dalla legge umana che ha decretato quello. Ma nonostante questo, ha la forza di abbandonarsi, di decidere, di credere che se un Dio c'è, se un Padre c'è, non può che essere benevolo, non può che avere un disegno positivo, no? E allora si abbandona al Padre, nelle tue mani affido il mio, consegno il mio spirito. E in questo senso diventa salvezza per noi, perché lì ogni forma di umanità, anche la più disgraziata, la più abbandonata, la più rifiutata da Dio e dagli uomini, la più negletta che possiamo immaginare, anche il disastro più totale che un essere umano può fare della sua vita, lì è riscattato. Riscattato nel senso che è contenuto dentro questa parola di perdono. Non c'è nulla che esca fuori dal perdono accogliente.
Sì, poi secondo me c'è anche un'altra cosa, ma che forse è un po' sottesa a questo problema. Ed è il fatto che noi trascuriamo che Gesù muore per mano di uomini, non muore per mano di Dio, no? Cioè, noi abbiamo forse sempre un po' la roba, perché ci viene un po' messa così certe volte, no? E che volontà di Dio era che Gesù morisse sulla croce. No.
Questa è una bestemmia.
Questa è una bestemmia. E purtroppo lo si sente dire spesso, no? Cioè Gesù muore sulla croce perché i sacerdoti lo condannano a morte e Pilato lo condanna a morte.
Si sente dire anche di altre morti.
No?
Cioè quando qualcuno purtroppo dei nostri cari siede eccetera eccetera, a volte scappa detto è volontà di Dio.
Ah sì, sì sì, ne diciamo di cose orribili attribuendole a Dio. No, volontà di Dio non è che Gesù morisse, volontà di Dio casomai è che Gesù fosse capace di amare,
esatto.
Fino alla fine in quella situazione estrema, sì. Lì, sì. Quello riscatta quella morte, questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio non può che essere una sola, che l'uomo viva. E come può vivere l'uomo, le do subito la parola, come può vivere l'uomo in una situazione dove tutti ti hanno condannato, perdonandoli. Ecco perché nel Nuovo Testamento, diciamo un'altra volta, la parola fondamentale dell'esperienza cristiana, la parola pasquale, è perdono. Ricevete Spirito Santo, a chi rimetterete sarà rimesso. La parola di Pasqua è il perdono.
Sono perfettamente d'accordo con il discorso che lei ha introdotto, no? Su quasi la possibilità che ci è offerta di salvezza attraverso
diciamo, questa adesione, questa rinnegare un pochino il nostro ego,
svuota
questo mostro che in qualche modo ci domina, e fare questo, farsi canali quasi di comunicazione con questa grande energia che, penetrando in noi, possa, come dice San Paolo, vivere in noi e quindi determinarci in un certo qual senso. E questo porterebbe al compimento della volontà, della creazione. Ma sono rimasta, non ne nego un pochino, forse non ho capito bene, sul fatto che le diverse cose, cioè il primo del sacrificio, la parola sacrificio, che per me è legata proprio all'atto della creazione. Mi sono sempre immaginata, io non sono un teologo, non sono laureata in teologia, sono...
Neanch'io sono laureato in teologia, siamo in due.
Diciamo un po' di
l'immagine che io della creazione è sempre stata quella invece di un Dio che, per non duplicare se stesso nella sua, noi diciamo filosoficamente parlando, perfezione, no? Avrebbe clonato se stesso, fa, come secondo me, un atto di sacrificio, di sospensione, diciamo, del suo respiro. E in questa sospensione, in questo sacrificio, ha luogo la creazione, perché altrimenti l'uomo non si sarebbe potuto autodeterminare in uno spirito di libertà, di libero arbitrio. L'uomo, come intendo tutta la creazione, indubbiamente, dalla cosa universale a tutte le forme che poi hanno determinato la creazione in assoluto. Ma la libertà della creazione in atto poi di autodeterminarsi nasce, secondo me, da un sacrificio iniziale che questa grande potenza compie. Il momento in cui determina che cosa? Una creazione che non è perfetta, perché è proprio l'imperfezione che è, diciamo, la garanzia della sua libertà, perché nel determinarsi c'è il 50% di possibilità che possa venire una cosa buona o una cattiva. Se non ci fosse la possibilità di imperfezione, non ci sarebbe neanche la libertà. Quindi la parola sacrificio per me è importante, perché determina proprio il momento stesso in cui Dio, come una madre, in fondo compie una rinuncia quasi su se stesso, si sospende nel momento in cui promuove la creazione stessa. E secondo, quando lei ha detto che, ecco, l'amore, la consapevolezza di seguire un cammino verso Dio non può che nascere da adulti, e questo indubbiamente ci è voluto anch'io quasi 60 anni, tutta una vita di studi, di letture, di lotte interiori, però non posso negare, almeno non so spiegarmi cosa fosse allora, perché io ho 11 anni, grazie anche solo a un film che ho visto di Franco Zeffirelli sulla vita di San Francesco, mi si è aperto proprio un universo interiore, ma non nei confronti del San Francesco come santo, ma proprio di Dio. E ricordo che ossessionavo i miei compagni in prima media cercando di parlare, di capire chi fosse questo Dio. Quindi è una percezione che avevo avuto e che mi ha colpito profondamente, facendomi innamorare, non so, allora se era un oggetto erotico, e quindi io probabilmente l'ho trasformato in un oggetto erotico, ma ho provato questo sentimento che mi ha accompagnata per il corso della mia esistenza. Non sono stata fedele a questo sentimento, magari, però la ricerca di Dio ha continuato, e sempre con lo stesso innamoramento che mi ha colpito a 11 anni e non mi ha mai abbandonato. Intanto uno degli elementi principali della mia esistenza, ho cambiato addirittura la professione proprio per essere più libera, di sentirmi più capace di aderire a questo messaggio, a questa vocazione interiore che mi permettesse di essere più fedele, più vera. Ho cercato e lottato contro me stessa tutta la vita. E terzo, quando lei parla, appunto, e sono perfettamente d'accordo con lei, di questa parola che è sempre stata usata di regno, è la nostra vita, no? Il compito che l'uomo dovrebbe cercare di realizzare qui, su questa terra. Non ho capito se con questo lei nega l'esistenza comunque di una dimensione, seppur differente, ma comunque che ci attende dopo la morte. Perché anche qui io ho avuto sempre, fin da ragazza, gli innumerevoli sogni che mi hanno contraddistinta, che io chiamo transpersonali, perché non sono sogni ordinari, io ero in due categorie. Poi ho scoperto che lui l'aveva scoperto, che c'erano queste due categorie, in cui veramente persone che sono decedute, e anche il padre Pio, una volta che io non conoscevo tra l'altro prima, mi vengono e mi hanno addirittura portata nell'altra dimensione. Quindi proprio perché collegati a dei sogni di intelligenza, di interposizione, in cui eventi che poi si verificano a distanza di 40 o 3 mesi, sono collegati al messaggio invece, diciamo, spirituale che viene dato sull'aldilà. Allora è questo che non riesco a capire, sono perfettamente d'accordo sul compito di ognuno di noi. Ma io in tutta una vita che ricevo questi messaggi continui sulla bellezza, sulla potenza della vita che ci attende dopo, che 100 volte superiore all'energia che contraddistingue questa, senza pesi, senza la gravità che c'è prima, che c'è che, dall'egoismo stesso che ci determina, ci fa prigionieri, ma un'esplosione di una vitalità che mi è sempre stata ripetutamente garantita, mettendo da fianco a eventi negativi, politici anche, come la caduta delle Twin Towers. Io ho sognato tante quelle cose che poi vedo che si verificano, e nel contempo però il messaggio non è l'evento che si verifica, ma è proprio quello di credere, e pensavo che io di doverlo sempre testimoniare, perché era ripetuto, sulla dimensione altra che ci attendeva, che esiste comunque. Quindi non una vita immortale, giustamente, perché è una contraddizione, perché anche io non voglio vivere in eterno, ma una dimensione altra, sì, in cui io sono stata condannata proprio attraverso un muro in cui sono stata condotta per sentirla, l'esperienza di questa esplosione di gioia e d'amore che ho sentito, che non è neanche descrivibile a parole, perché non ci sarebbero termini perché potessi comprendere esattamente quello che io ho.
Sì, rispondo velocemente, così poi diamo la parola anche di là. Riguardo al sacrificio, io abolirei questa parola, perché non credo che nessuno di noi, quando ama, scambi la parola sto amando con mi sto sacrificando. Poi il discorso sacrificio è che nel contesto liturgico, teologico dell'esperienza cristiana ha un peso enorme alle spalle. Bisognerebbe fare velocemente un po' di storia della spiritualità e della storia della Chiesa per dire cosa è diventata questa parola e quanto ha influito sul peso della coscienza delle persone, quanto ha impoverito certi cammini personali, eccetera, no? Adesso non è il luogo, né abbiamo il tempo di fare questo, ma
non in un'accezione negativa, giustamente, non mi sacrificio in un'accezione che chiama positiva, come atto d'amore, cioè, di gioia, di potenza, però.
Lei ricordi soltanto un fatto, che quando Gesù apre bocca con i farisei, gli scribi, che, con la religione del Tempio, che era fondata sul sacrificio, ricorda la profezia di Osea. Andate e imparate che cosa significa misericordia voglio e non sacrifici. Punto.
Perché lì si riferiva ai sacrifici, soprattutto.
Sacrifici degli animali erano segno di un sacrificio. Sì. Sull'altro aspetto invece dei sogni, io non credo nelle capacità del nostro cervello riguardo sogni e tutte queste cose, premonizioni, non premonizioni, ma che secondo me non c'entrano nulla con la fede. La fede è la capacità di darsi per il nemico, per dire il punto d'arrivo della fede.
Salvo i sogni di San Giuseppe.
Sì. Certo, se la risurrezione è un'altra dimensione. Quando diciamo che la risurrezione non è tornare di qua, è chiaro che è un'altra dimensione, se vuol chiamarla così non c'è problema.
Se lei l'ha accettato o no, non avevo capito se c'è una possibilità di ammissione da parte sua, no?
Ma quando diciamo che Gesù è risorto, stiamo dicendo che per lui sicuramente c'è stata quest'altra dimensione. Noi nella speranza aspettiamo questa dimensione. Per ora, storicamente parlando, l'unico risorto è lui. Poi lei può avere le premonizioni che vuole, ma storicamente l'unico risorto è lui. Per fede anche questo.
Quello che volevo chiedere, tu parli, hai parlato di sì, il discorso per me va bene, per me è sperante non farlo, per confermare una certa mia ricerca. Il punto mio di fondo è questo, visto che poi dico le esperienze mie un pochino posizionato, non si può. Di fronte alle, praticamente ognuno di noi deve essere, avere la possibilità di accettare o accettare, ma andiamo a chi vive in certi ambienti, a chi nasce proprio in situazioni disastrate, e poi soprattutto la malattia, è quello che dico, la malattia psichica, quando la persona a un certo punto non è più capace di dire sì e, sì e no a niente, a volte ci poi andiamo oggi, soprattutto siamo arrivati a quel discorso di depressione, la gente, le persone sono bloccate dentro e non vedono neppure, vedono soltanto il presente, diciamo così, carico di sofferenza, di dolore. Mi pongo di fronte a questo, come si può decidere e come li mettiamo in questo nostro, in questo progetto di amore e di realizzazione di quello che è il progetto del padre, di quello che non so se mi sono spiegata.
Sì.
Di fronte il dolore, dico, ma soprattutto la malattia di quella che ti blocca proprio, perché secondo me sono rimangono bloccati quasi tutta la vita e muoiono dicendo per me non c'è futuro, per me non c'è niente. Quello appunto che voglio un attimino, non è che voglio la soluzione, però riuscire a inquadrarlo in questo progetto un pochino di amore, diciamo.
Prima cosa che direi è che non dobbiamo metterli noi nel progetto del padre e gli altri, ci sono già, ci siamo già nel progetto del padre, ci siamo già, cioè Dio ha tanto amato il mondo, e quando dice ha amato il mondo, ha amato tutto del mondo, a cominciare dal suo limite, tant'è vero che lui si è svuotato facendosi obbediente fino alla morte di croce, cioè è arrivato a toccare il punto più basso dove un essere umano può arrivare. Quindi la salvezza è universale in questo senso, che abbraccia qualsiasi dimensione dell'umano. L'altra cosa è che noi non nessuno di noi può sapere dall'esterno della coscienza di un altro quale sia la sua capacità di abbandono, il suo senso di comunione con questo padre, eccetera. Apparentemente, cioè esternamente, magari sotto momenti di dolore esagerato, eccetera, magari senti dire che non c'è più niente, non credo in niente, eccetera, ma la realtà, il cuore dell'uomo, dice la scrittura, solo Dio lo conosce. Quindi noi dobbiamo fermarci all'esterno, alla soglia del mistero dell'altro. Ma l'unica convinzione, l'unica certezza che abbiamo è che nella salvezza di Gesù non c'è nessuna dimensione dell'umano che non sia salvata. Quindi non dobbiamo collocare nessuno dentro il progetto del Padre, perché ci siamo già tutti.
Sì, però il fatto che richiede la risposta, dico io, vuoi o non vuoi, richiede l'accettazione anche. Questo vorrei un attimino di uscire.
Il problema è che non sappiamo, non possiamo entrare nel cammino, nella coscienza dell'altro e sapere quanto, come risponde. Lo puoi dire di te, puoi coltivare il tuo cammino.
Ci sarà anche il discorso sofferenza, per me rimane certi momenti un po' come se rimanessi proprio lì, fermi, bloccati, sia perché non si hanno avuto le possibilità di vivere in certe situazioni, di sperimentare un minimo di situazioni di liberazione e di salvezza. C'è un qualcosa, quello che ho ben detto, tu lo capisco bene, mi guardo bene da dare un giudizio su chi sta male, e poi ognuno ha il suo modo, però dico, quando ti accorgi che la sofferenza è tale, che rimane praticamente bloccata la persona, questo è quello che...
Senti, c'è un passaggio di una lettera di Giovanni che dice, se il tuo cuore ti rimprovera qualcosa, ricordati che Dio è più grande del tuo cuore e sa tutto, conosce tutto. Conosce tutto vuol dire conosce come sei nata, i limiti che hai sperimentato nell'educazione, i fallimenti, i buchi affettivi, sentimentali, educativi, religiosi che hai incontrato nella vita, le situazioni di difficoltà, di sofferenza. Dio conosce tutto.
Ci sono delle malattie così crude, così dure, che come diceva Simone Weil, possono spezzare, uccidere l'anima addirittura, che era chiaramente una provocazione. Forse voleva dire questo, cioè se l'individuo deve aderire, svuotarsi, se addirittura lei ha ipotizzato che solo l'adulto può fare questo, per cui l'innamoramento precoce... E non è un regolamento che poi in realtà deve compiere l'uomo consapevolmente con la propria coscienza, no? Uccidendo il proprio io per far entrare Dio.
Chi, le di, chi non le dice che questo possa avvenire in un attimo?
Simone Weil utilizzava due ipotesi: o che è quello spillino con cui veniva infilzata la farfalla, no? Viva, o se addirittura l'ascensore che lo portava direttamente a Dio, che può essere una possibilità, è vero quello che dice, come anche potrebbe esserci l'annientamento dell'anima stessa, che è quello che diceva forse.
Io opto per la possibilità dell'ultimo respiro. L'esperienza dei due ladroni in croce dice questo. Lei può passare una vita estremamente piena di difficoltà, per cui le sembra di non aver fatto nessun tipo di cammino, eccetera, e in un attimo basta un soffio, e potrebbe anche essere questo soffio, io mi spingo in quell'altra dimensione, come la chiama lei, può essere anche dopo, che può, noi diciamo dopo perché siamo nel tempo, in realtà non è dopo, perché la vita eterna è in atto, quindi, ma quando noi usciamo dal tempo e ci troviamo di fronte al mistero di Dio, io credo che nessuno dica di no all'amore, perché in quel momento si vede l'amore senza i limiti di quello che siamo stati, della cultura che abbiamo avuto, delle sofferenze che abbiamo passato, che magari ci hanno fatto distruggere una vita, eccetera. Lì, in quel momento lì, siamo chiamati a pronunciarci per il sì o per il no del mistero di Dio. E questo riscatta tutto e tutti.
Assolutamente sì.
Però noi dobbiamo fermarci sulla soglia del mistero dell'altro.
A me verrebbe, posso, mi verrebbe anche da dire forse questo, che forse l'unico peccato, come si diceva, è il rifiuto consapevole, se mai esiste un rifiuto veramente consapevole dell'amore di Dio. Ma per il resto uno può avere, credo, una grande fede anche nel momento in cui è nella disperazione e apparentemente rifiuta con le parole, rifiuta, ma in fondo all'anima a volte questo grido di rifiuto è ancora un atto di fede.
Certo.
Tanti altri.
Ma l'esperienza di Gesù di nuovo, che cosa c'era di più disperato? Non so, che uomo poteva essere più disperato di Gesù? Chi poteva essere più disperato di Gesù? Eppure in quella abissale disperazione, come dice lei, trova la forza di pronunciare una parola diversa. Di aprire uno spiraglio diverso.
E forse dentro il cuore degli uomini a volte pronunciata anche se non con la bocca, però questo, come dicevi prima tu, cioè non
è questione di bocca. Tutto ciò che esiste è linguaggio, quindi...
Allora, c'è una cosa che volevo chiedere un pochino più, capire un po' meglio, la questione della... Come prima tu, forse mi è sfuggito qualcosa, parlavi dell'eternità, che è un altro modo di dire...
La risurrezione, di dire la vita.
E la vita eterna, eccetera. Allora, tu hai appena detto, noi siamo già nella vita eterna, la morte è come dire, è un passaggio.
Sì, è sempre stata vista così, infatti.
È la pienezza, è l'ultimo momento di questo pezzo di vita, di questo, dove possiamo compiere il progetto, se non
sì.
Però poi c'è questo continuare nella vita. Nel seno del padre.
Sì, anche lì un'immagine, eh. Cos'è il seno del padre?
Sì, non nel seno del, no, un'immagine, certo, voglio dire,
non c'è la fine di tutto, c'è questo continuare in questo progetto.
Certo, non c'è la fine di tutto perché...
La nostra fede ci dice questo.
Perché non c'è mai stato un inizio, se non il nostro inizio nel tempo. Ma in realtà iniziare nel tempo è l'emergere a livello di coscienza di una vita che è da sempre. Difatti, anche per Gesù, l'immagine, una delle immagini più belle di risurrezione è il famoso episodio della trasfigurazione, che nel testo greco c'è scritto metamorfosi. Gesù si metamorfizzò, dovremmo tradurre letteralmente, che dice trasformazione, quindi divenire, e quindi passaggio di dinamiche, di stadi di vita, eccetera, di cui la morte può essere una soglia, ma poi al di là di questa soglia non possiamo dire nulla, non possiamo dire nulla, se non quello che abbiamo visto in Gesù, ma anche di Gesù. Dobbiamo fermarci a dire che l'hanno sperimentato vivo, lo sperimentiamo vivo, ma dobbiamo poi chiudere i rubinetti della nostra fantasia.
Sì, questo il problema è questo, perché c'è proprio la fede, la Chiesa ci insegnano che esiste, chiamiamo la vita eterna, eternità, chiamiamo tutto il regno, chiamiamolo in tanti modi, sono tutti modi, però che non finisce tutto.
Si compie tutto.
Persino Socrate pensava che lui ormai non tornava, era nel psicosi, no, Socrate, che pensava che dopo questa vita potessero poi avere un periodo di prova e poi determinarsi di nuovo in un'altra esistenza, proprio per raggiungere, diciamo, quella perfezione. E lui diceva: io credo di non tornare più, perché ormai penso di congiungermi con il sonno bene. E quindi parlava comunque di un'altra dimensione nella quale c'era la possibilità di tornare e di congiungersi completamente con Dio.
Sì, c'è spazio per tutte le immagini e tutte le esperienze, in realtà non sappiamo.
Speculazioni, cioè, scusate, fermiamoci alle cose che possiamo constatare, e al messaggio che ci è arrivato da Gesù Cristo. Il resto mi sembra che possiamo speculare fino ai prossimi secoli, sono 120 diverse.
Non è che determinano la mia fede, il compito che deve compiere, perché ognuno di noi è, per carità, questi credo che siano gli uccelli che vengano. Forse per la mia fragilità, per la fragilità della mia fede. Quindi questi messaggi che vengono secondo me da una dimensione che è al di là del mio io. E quando io ho studiato, ne ho parlato con i psicologi, non capivano assolutamente, perché chiaramente poi i medici di fronte al problema ti relegano nella persona che io ho.
Ci sono dei voci.
Proprio solo Jung sono riuscita a forza di cercare di autocapire che cosa mi succedeva. Non mi sono mai confrontata con un sacerdote, questo forse ho sbagliato, non lo so. Pur avendo una vita spirituale, non ho mai detto queste cose. Solo Jung mi ha spiegato che esisteva questa possibilità, perché l'aveva riscontrato i grandi maghi o i grandi stregoni delle civiltà primitive africane. Loro effettivamente gli avevano spiegato che esistevano queste due dimensioni. Lo stregone era quello che si metteva in contatto con l'altra dimensione.
Sì, però
Mi scusi,
per me non riesco a ferrare cosa c'entra in questo contesto, in questo approfondimento che stiamo facendo.
Il fatto di negare che ci possa essere...
Ma lei nulla, non gli ha negato nulla.
Ma non ci sono prove, io invece sono per testimoniare per Dio, esiste questa dimensione certa.
Cioè io le sue esperienze personali, secondo me,
però per dire.
Esistono anche gli uditori di voci, che è una malattia psichiatrica. Non si può, non dobbiamo speculare su queste cose. Secondo me questo è l'inizio di tutto quello che è il settarismo, di tutto quello che sono dei movimenti che secondo me hanno poco che vedere con il cristianesimo.
Di luce che mi vengono da.
Ma lei ci creda pure, non credo che finché non passa nessuno va bene.
La dimensione. Almeno su quello su cui insistono.
Quello che emerge, siccome noi parliamo della risurrezione di Gesù, quello che emerge dai Vangeli, a me sembra, è questo fatto che di fronte a quest'uomo che si dice risorto c'è sempre stato chi ci ha creduto e chi no. No? Quindi poi ognuno può avere i suoi sogni che vuole. Anche le donne, quando sono tornate dal sepolcro e sono andate a dire a Pietro e agli altri che lui è vivo, dice il testo, erano vaneggiamenti di donne. Queste qui sognavano, non ci hanno creduto. Quindi noi ci dobbiamo fermare alla storia di Gesù, a come è morto perdonando. Tant'è vero che l'annuncio di Pasqua è risorto, andate a dire ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. L'avevano visto lì, perché non andare in Galilea? Perché la Galilea è il luogo dove Gesù ha cominciato la sua vita, quindi tu, quello che determina il tuo credere in una dimensione o altra, nella risurrezione, nella vita eterna, chiamiamo come vogliamo, è vedere con che capacità di morire a te stessa, al tuo io, sei capace di sperimentare, di vivere dentro il quotidiano. Questa è la Galilea. Poi che tu vedi Padre Pio, vedi Santa Rita, non me ne frega niente, non c'entra nulla con la fede. Se ti aiuta, vedi pure anche altri, ma il problema è la vita concreta.
Infatti ho permesso che questa è la cosa più bella che lei aveva detto, perché è la cosa più importante, il compito di questa vita. Però mi sembrava, non avevo capito, se lei aveva escluso che esistesse anche una realizzazione di questo regno di Dio oltre la morte. E ho fatto la domanda perché non avevo capito se era conclusivo o se poteva ancora esserci, ma non ci interessava. In quanto il regno di Dio deve realizzarsi qui, oggi. Tocca a noi cercare in qualche modo di realizzare. Era solo una domanda, non è che volevo chiedere se lei lo scriveva, no, se non avevo capito, non la conosco, non aveva senso. E solo così era informativo per capire il suo pensiero. Io sono d'accordo con lei che il compito più grande nostro è questa vita, è qui che si deve realizzare, però ci esiste anche questo passaggio, cioè, non ho capito, lei ha detto lo ammetto, io non lo so, si ferma qui il compito più importante dell'uomo, d'accordo, io non è che volevo, però dal mio punto di vista dico secondo me.
Scusi, ma io ho compreso così, che questo vivere con Dio in eterno comincia di qui, dal momento che siamo capaci ad amare in quel modo che ci ha insegnato, e che forse lui avrà visto nel buon ladrone che era vicino a lui a morire, ha detto oggi sarai con me in paradiso, perché l'avrà visto dentro come ci vede ciascuno di noi. Penso che comincia di qui, in quel momento lì, e poi va avanti, noi non sappiamo come, meno male.
Certo, ma secondo la fede cristiana non c'è né di qui né di là. Tant'è vero quando diciamo che Gesù risorto, stiamo semplicemente dicendo che è qui, che è vivo, che è in mezzo a noi. Difatti la liturgia cristiana, l'Eucaristia, che cos'è se non il celebrare Lui presente nella comunità riunita? Che è l'esperienza di Pasqua, è questo, no? Quando i discepoli si riuniscono, fanno memoria di Lui, Lui è lì. È lì, che non vuol dire qui piuttosto che là, no? Ma secondo me è fuorviante per la fede cristiana parlare di con terminologie tipo dimensione altra qui e là, perché cominciamo a volare fuori dallo spazio del quotidiano. Dite ai miei fratelli di tornare in Galilea, là mi vedranno. Quindi non è andato in una dimensione altra dove, è dentro la vita, è dentro il quotidiano.
Non detto che altra dimensione, perché non siamo più qui col nostro corpo, quindi chiaramente non può essere la realtà di oggi. Se muoio in questo momento, il mio corpo non c'è più. Quindi dove il mio essere più profondo, quello che dovrebbe essere la scintilla divina che c'è in me, che è di Dio, come diceva, che l'unica cosa che esiste è lo spirito di Dio, dove va? Si congiunge a Dio, no?
Sì, ma ma non è che Dio è in un posto che ti aspetta, no, che tu muori per ricongiungerci. Dio è qui.
Infatti Padre Dio non mi ha fatto andare da un'altra parte, mi ha passato attraverso un muro dicendo sono qui nella stessa realtà. È un'immagine tua, il muro, una forma mentis, ma questo muro non c'è, è stato bastato un momento di concentrazione per passare nella stessa realtà accanto a noi, qui in mezzo a noi, che ci sia altro, perché se io non ho più questo corpo,
io credo che queste sono forme, strutture della nostra mente possibilissime a livello psicologico, e quindi, ma non credo che c'entrino con la fede, no? Questa roba non... Dica a Padre Pio, la prossima volta che lo vede, di andare un po' a interessarsi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. Forse comincerò a credergli. Eh sì, perché sennò Padre Pio diventa, fa lo psichiatra fuori posto. Dica di apparire in Africa, questo io lo dico anche alla Madonna, perché appare sempre in certi luoghi, guarda caso, in certe strutture, in certi contesti. Gli dica di interessarsi della gente che sta davvero male.
Ma magari io stavo male, nel senso che...
No, lei sta troppo bene, come sto troppo bene io rispetto a quelli là che ho citato. Quindi dica a Padre Pio di andare là.
Forse la mia fede è così fragile che avevo bisogno di un'aiuto.
Vabbè, ci
avvitiamo
con questo
partito,
deve
avere
mai fuori.
Una curiosità veloce. A me era piaciuto molto il concetto dell'altra volta di morte e resurrezione, come quella è contemporanea, no? Quel concetto di contemporaneità. Mi incuriosiva il discorso invece del corpo di Gesù, che comunque è stato deposto e messo nella tomba e poi a un certo punto non c'è più. Non c'è più, non c'è più storico, è un cammino che hanno fatto gli apostoli per capire il discorso della risurrezione.
Beh, io quel mattino non c'ero, quindi non so dirti di più, però provo a immaginare. Io credo che se le donne, invece di osservare la legge del sabato, per cui hanno dovuto stare a casa, fossero corse subito con gli aromi, trovavano il sepolcro vuoto, non dovevano aspettare 3 giorni. Non è che il corpo di Gesù è rimasto lì 3 giorni e poi il 3° giorno è sparito. Non è il discorso del messaggio biblico, credo, non è di dire il corpo c'era, non c'era, poi a un certo punto è sparito ed è finito. Il messaggio è il sepolcro vuoto, cioè la morte non è l'ultima parola.
Ma anche perché per gli ebrei forse corpo e anima andavano sempre insieme, come ho detto, quindi non c'era questa, non poteva esserci questa separazione.
La separazione avveniva a un certo punto dopo il 4° giorno. Difatti, risorto il 3° giorno, di nuovo una cifra simbolica che vuol dire questo, vuol dire che la morte non ha avuto potere su di lui, ha attraversato la morte, perché... Dopo il 3° giorno si diceva che la persona è definitivamente morta. Difatti, quando Gesù va a Betania, la storia di Lazzaro con Marta e Maria, Maria gli corre, quando gli dice di aprite la tomba, dice: Signore, è già da 4 giorni. Da 4 giorni vuol dire è definitivamente morto. Cosa vuoi fare? Quindi il 3° giorno è una cifra simbolica, non è che ha aspettato 3 giorni e poi è volato chissà dove.
È il 3° giorno, non dopo 3 giorni.
Il terzo giorno. Sì, il 3° giorno dalla morte.
Anche perché un giorno di mezzo. Perché è andato via alla domenica.
Alla domenica è andato via. Ma voglio dire, non possiamo interrogare il testo che non ha queste domande con il nostro problema, no? Del corpo. Non è questo probabilmente che loro interessava e che loro volevano darci come messaggio. Il messaggio è che la morte non è l'ultima parola. E lo dicevano con queste immagini, quella del sepolcro vuoto, ma il problema del corpo non era il loro problema.
Era un problema proprio per gli altri.
Per gli altri chi?
Gli altri, dice, da Pilato a tutti gli altri, dice, ma questi qui raccontano... che non c'è più.
Sì, sì, infatti avevano inventato che l'hanno trafugato, inventavano le solite storie. Ma... Tant'è vero che il sepolcro vuoto non è che muova alla fede, se no Pilato e tutti avrebbero dovuto credere.
Ah, è vero.
Beh, no, non credevo.
Ma infatti non lo credevo, pensato che l'avessero portato via.